Sia lodato Gesù Cristo. Le prime considerazioni da fare sono sul testo. Intanto siamo nel discorso della montagna, il primo grande discorso che Matteo, l'Evangelista, mette sulla bocca di Gesù, il primo di cinque grandi discorsi. Tutta l'opera del Vangelo di Matteo si svolge in questo modo. C'è un discorso, ci sono una serie di gesti di Gesù, di segni di Gesù, c'è un altro discorso, via via, fino a poi il fatto centrale del Vangelo di Matteo, che è come quello per tutti gli altri, la passione, la morte e la risurrezione di Cristo. Questo primo discorso, comunque, per Matteo acquista un valore fondamentale. È il più lungo e, pur citandolo pochissimo, ci dà un annuncio fondamentale, e cioè che Dio è Padre. E alla luce della paternità di Dio rivede tutta la legge precedente, la Torah, così la chiamano gli ebrei, tuttora. E, legge, stiamo attenti, noi consideriamo la legge, anche perché da buoni italiani non è che ci distinguiamo per l'osservanza della legge, anzi, a noi la legge fa girare i 5 minuti perché ci sembra sempre, spessissimo con ragione, che sia consociativa, cioè a vantaggio di uno, però anche un po' a vantaggio dell'altro, per cui quella legge non è mai applicabile, perché una legge dovrebbe essere chiara. Le nostre leggi non sono chiare. Nella Bibbia, invece, la legge è il primo strumento che Dio offre al popolo che crede in Lui. E per una ragione molto semplice: prima della legge, o meglio, prima della religione, c'è la giungla, c'è la giungla. Quando Gesù dice: avete inteso che fu detto occhio per occhio, dente per dente, è un passo avanti, un grande passo avanti. Prima tu mi accicavi in un occhio e io ti tagliavo la testa se ci fossi riuscito. Le faide, noi sappiamo cosa sono, non sono altro che questo. Gesù però viene a completare. Perché? Beh, perché le relazioni interpersonali sono faticose e per Gesù si basano sulla paternità di Dio. Se non si basano sulla paternità di Dio, sono ambigue, spesso sono crudeli. Qui dice: ma io vi dico di non opporvi al malvagio. E qui esce un altro aspetto. Gesù conosce molto bene il linguaggio paradossale. Dire: se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra, non vuol dire che tu devi porgerla. Vuol dire che tu non ti devi difendere, che non devi dare adito ad una guerra. Mi dite: no, un momento, e se non mi difendo cosa succede? Quello mi schiaccia come l'uva nel tino. No, momento. Prima di tutto accettiamo il linguaggio paradossale. Alcuni esempi, uno ve l'ho già detto. A chi ti vuol portare in tribunale e toglierti la tunica, tu dagli anche il mantello, non per ignavia, ma perché il tribunale, le leggi umane, Gesù non, neanche lui, era molto entusiasta sulla capacità degli uomini di gestirsi con le leggi. Il tribunale è l'inizio, secondo Gesù, di una guerra che non ha fine. E purtroppo ditemi voi se non è vero, in certi sensi anche per noi. Se uno ti costringe ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. A chi ti chiede, a chi desidera da te un prestito, non voltargli le spalle. Che cosa vuol dire tutto questo? Ti propongo una mentalità e dei comportamenti che sono tanto nuovi e diversi quanto è paradossale il mio discorso. E qui dovremmo drizzare le orecchie. Perché? Perché noi non ci facciamo caso. Notate, il Padre vostro che è nei cieli lo cita solo alla fine. Dice: voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. E com'è che è perfetto il Padre? Perché è inerrante, perché non sbaglia, perché non pecca? No. Perché è grande di cuore, fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. E allora, Se amate quelli che vi amano, che merito ne avrete? State facendo mercato. Se siete buoni, se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, come se fosse una cosa facile, ma lasciamo stare. Gesù dice, che cosa fate di straordinario? Qual è la conclusione che offre? Se volete un linguaggio un po' grosso, vi vedo attenti, come fate a stare attenti con sta voce da cornacchia? Ho quasi finito, spero. Allora, qual è la filosofia che sta dietro? Se Dio è nostro Padre, Dio si prenderà cura di noi. E se Dio si prende cura di noi, noi possiamo fare a meno di brandire come una spada la filosofia dello scontro, della violenza e, perché no, della vendetta. E guardate che questo tocca a tutti. E qui la seconda parte. Chi di noi non ha motivi per essere arrabbiato? Allora, veri motivi di sofferenza procuratici da qualcuno li abbiamo tutti. Però, grazie a Dio, non ce l'abbiamo attaccato ai pantaloni, per cui invece la rabbia ci prende tutti. Chi di noi non ha motivi per essere arrabbiato? Saranno diversi, saranno i più vari, saranno i più complicati, perché poi la nostra vita è piena di complicazioni. Ci viene detto che la nostra è una società fluida e complessa. Nella fluidità e nella complessità della nostra società, le situazioni di scontro, di rabbia, aumentano, non diminuiscono. C'è stata una scelta del Consiglio dei Ministri fatta quasi in mezz'ora, perché pareva che fosse, dico pareva perché non me ne intendo, non vorrei dare l'impressione, qui ci sono solo due persone a mio parere che potrebbero parlare, ma la scelta di bucare il bonus del 110, si chiama così più o meno, no? Chi di noi non è stato toccato? Direttamente o indirettamente? E questo cosa genera? Rabbia. Genera una vita di tensione. La vera domanda è: quanto vivi pace in Cristo Gesù che ti offre il Padre? Il che non vuol dire che non fai il tuo interesse. Facciamo l'esempio più banale. Mi arriva un mal rovescio in faccia. Io non dirò grazie. Non posso dire grazie perché ho ricevuto un'offesa. E lo farò presente. Tu mi hai mancato di rispetto. Ovviamente terrò le distanze, perché non gradisco molto diventare il tuo pungiballa a sberle. Però io so che, come a Caino, la violenza si rivolterà contro di te. Io non cerco la tua violenza. Anzi, scusa, non cerco la mia risposta di violenza alla tua violenza. Mi appello al Padre. E questo vale in tutti i campi. Vi faccio due esempi e ho finito. Primo, i figli. Voi genitori che magari avete già la mia età e quindi avete già dei nipoti, quante volte vi piglia il tormento nel cuore? Che fine farà mio figlio, mia nipote? Non ha una vita come l'ho avuta io. È stata una vita dura, siamo venuti su dopo la guerra, i nostri genitori lavoravano come più non si poteva, però abbiamo avuto dei veri passi avanti. I loro non esistono. Vuoi perché sta cambiando il mondo, vuoi perché diminuisce un certo tipo di lavoro, perché si aprono orizzonti che neanche sappiamo quali saranno. Trovare pace, tu sei provvidenza. Tu sei il Padre perfetto nell'amore. La mia rabbia la metto davanti a te. La rielaboro magari con mia moglie e con i figli, se mi è possibile. Ma non ne faccio la forza motrice del mio agire. Perché? Perché sennò diventa un inferno. Secondo e ultimo esempio, Chiesa. È difficile essere nella Chiesa oggi. Non più tardi di stamattina entro in sacrestia, una persona che ha un po' più di confidenza mi dice: ti faccio due domande. La prima, come ti curi? E io gli ho detto: perché non ti fai i fatti tuoi? Dico, la cura che devo fare io lo saprò. Mi dice, ma è più importante la seconda. Perché non sei stato a letto che sei lì mi ha ridotto? E dico, beh, perché non ci sono preti. Se ci fosse uno che mi sostituisse, dove voglio arrivare? Anche essere in chiesa vuol dire avere fonte di disagi. Ne volete uno grande come sta chiesa? Essere donna nella chiesa oggi non è facile. Non è per niente facile. E diciamoci la verità, noi sacerdoti per lo più non abbiamo ancora la capacità di rapportarci in un modo nuovo nei vostri confronti e quindi di adeguare strutture più rispettose di voi. Non ci sono che due atteggiamenti, o la rabbia di chi viene in chiesa dicendo meno male che ci sei tu Padre Eterno, però quelli che ti rappresentano sono veramente deludenti e ti immagini che è bello partecipare alla liturgia. Oppure l'altro esempio, sì, la Chiesa deve cambiare, deve, però io mi appello a te, io farò la mia parte, senza polemica, insisterò anche dando fastidio in certi casi a sostenere certe tesi, ma mi appello a te, che fai sorgere il tuo sole sui buoni e sui cattivi e fai piovere sui giusti e sugli ingiusti. Capiamo allora che il Vangelo di oggi è di un'apertura totale. Io ho cercato di balbettarvi qualcosa, che lo Spirito Santo parli al vostro cuore per quel che io non ho detto, e grazie di cuore per la vostra attenzione.